Quindi, bene, secondo Pietro, e come sempre è bene dare un attimino un background, fare un'osservazione generale di questo libro. Ovviamente chi lo scrive è Simone Pietro. Devo dire, dobbiamo dire, quando studiamo la Bibbia ci sono a volte degli scolari un pochettino più progressisti che dicono ma non sappiamo se veramente fosse Pietro che ha scritto anche il secondo libro di Pietro, solo perché è scritto, diciamo, in un modo diverso, ok? E, per me la soluzione è molto semplice. Versetto 1, se l'avete letto, dice cosa? Simone Pietro. A me basta, ok? E a noi basta, credo. Giusto, pastor? Ok. Poi, dov'è il luogo? Si pensa che l'abbia scritto da Roma intorno al 65 dopo Cristo, perché come primo Pietro, questo è stato scritto circa un anno dopo, e il dubbio anche qui era veramente da Roma, perché come in primo Pietro lui dice che è dalla Babilonia, ma sappiamo che era un nome in codice, diciamo, perché se sapete un pochettino di storia, siamo in Italia, dovremmo saperla, Roma, c'era un imperatore romano tremendo, Nerone, matto questo qua. Lui voleva fare grandissimi progetti, eccetera, eccetera, e non c'era spazio per costruire. Per cui cosa ha fatto? Nel 64, dopo Cristo, si è inventato una bella scusa, ha incendiato, ha distrutto parte di Roma, così aveva spazio per costruire. E ha detto, sai chi sono stati? I cristiani sono stati, per cui è nata una persecuzione contro i cristiani intorno al 64-65 dopo Cristo. E quindi si pensa che anche Pietro, nel scrivere questa lettera, non ha detto «Ehi, e sono qui a Roma», ma ha usato questo, diciamo, nome Babilonia, ma si intende che scrivesse da Roma. Poi sappiamo che due anni dopo circa Pietro è morto, è stato giustiziato proprio da Nerone. Credo Nerone poi sia morto nel 68 dopo Cristo, quindi subito dopo. Paolo stesso, l'apostolo Paolo, è stato decapitato, ucciso praticamente da Nerone, e con cioè, la tradizione proprio dice che, probabilmente la sapete, che Pietro è stato crocifisso a testa in giù, perché ha detto non voglio essere, voglio essere crocifisso ma non come Gesù. E molti non sanno che anche sua moglie è stata crocifissata nello stesso giorno. Pietro aveva una moglie, Pietro sì, aveva una moglie, lo sappiamo perché se leggiamo Matteo 8, 14 e 15 vi ricordate, non, è anche in Marco e in Luca, ma in Matteo 8, 14, 15 leggiamo: poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui, se ha una suocera deve avere una moglie, giusto? Che la suocera di lui era a letto con la febbre, ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò, ed ella si alzò e prese a servirli. Quindi di nuovo ci sono dei libri storici che appunto riportano che Pietro fu crocifisso e sua moglie era a fianco a lui. Mentre Pietro 1, che appena finito la scorsa settimana, si focalizzava soprattutto sugli attacchi che arrivavano dall'esterno, secondo Pietro si focalizza un po' di più sugli attacchi che arrivano dall'interno. E sappiamo che sono quelli più dolorosi, giusto? Perché è come un pugile, è sempre pronto a... è pronto per gli attacchi che arrivano dall'esterno. Ma quando ti arriva un attacco da dietro dici, oh, cosa è successo qua? Perché non siamo pronti per gli attacchi dall'interno. E quindi lui ci avvisa, ci prepara. E diciamo che dobbiamo, soprattutto quando queste cose accadono, e accadono in tutte le chiese, perché siamo tutti peccatori, non siamo perfetti, dobbiamo perdonare l'uni con gli altri. E è l'unico modo. Romani 12:18, anche Ebrei 12:14 dice: in tutto quello che puoi porta la pace, fai la tua parte, porta la pace, poi se la pace viene o non viene, beh, ma almeno la tua parte di portare la pace. E dobbiamo perdonare il più possibile. I temi, prima che leggiamo questi 11 versetti, i tre temi principali di Secondo Pietro sono tre capitoli. Il primo è proprio crescere nel cammino e la conoscenza della parola del Signore. E il capitolo numero 2 fa attenzione a quelli che sono i falsi insegnanti, questi attacchi che arrivano dall'interno. La scorsa domenica a Feltre ho insegnato nel libro di Giuda. Giuda proprio è specifico su quelli che sono i falsi insegnanti, perché soprattutto negli ultimi tempi è quello che dobbiamo stare più attenti. E io sono felicissimo a vedere che qui avete una leadership, un team di persone che insegnano la parola, perché questa è la nostra guida. Non è il nostro quello che penso, non penso, è quello che il Signore dice e ci insegna. Amen. E l'ultimo parte praticamente: incoraggi i credenti, e come abbiamo anche pregato prima, perché la sua venuta è vicina. Amen? È vicina. Stiamo aspettando, Signore, siamo qui. E quindi leggiamo questi primi 11 versetti e poi andiamo versetto per versetto per capire e vedere cosa ci vuole dire oggi a noi. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa quanto alla nostra della giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, nostro Signore, poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria in virtù. Versetto 4. Attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di essere diventate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e l'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano in voi abbondantemente, non vi renderanno pigri né sterili nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo, che invece non ha queste cose, è cieco e miope, perché ha dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Signore, di nuovo veniamo a te, aiutaci a capire quello che ci stai dicendo oggi. Rimuovi qualsiasi confusione tra di noi e di nuovo che lo Spirito Santo ci guidi. Nel nome di Gesù, amen. E quindi ho anche intitolato questo tempo: stai crescendo o stai solo invecchiando? Perché quando c'è nascita c'è crescita, ok? È normale, è un incoraggiamento, che appunto Pietro ci dà, è che in questo processo di crescita, di crescere a conoscere il Signore, e anzi ci dice non scoraggiatevi se non vedete Sai, a volte la crescita non è facile, o a volte sento dire, perché se, e io credo in questo gruppo, tutti avete avuto una trasformazione in Gesù, abbiamo ricevuto Gesù, e io so che anch'io stesso, che per tantissimi anni come ateo non volevo sentire niente di Dio, di Gesù, e adesso una maglietta che dice Gesù ti ama, e poi quando veramente l'ho invitato, l'ho aperto il mio cuore e ho completamente abbandonato la mia vita a Lui, ho detto, ma perché non l'ho fatto prima? Questa è una cosa bellissima, perché non l'ho fatto prima? Però mi ricordo a me e a noi tutti, è facile iniziare, quello che è importante è finire bene. Ed è per questo che leggiamo la sua parola. Vogliamo finire bene, ok? E Filippesi 1,6 dice, colui che ha iniziato un'opera buona in te completerà esso fino al giorno di Gesù Cristo. È Lui, sua parola, ci aiuterà a completare questo viaggio chiamato vita. Ed è la parola che cresce e moltiplica. E dobbiamo avere chi ci fa crescere, bisogna avere un buon costruttore, giusto? E Dio è il nostro costruttore. E quindi abbiamo letto in versetto 1, Simone Pietro usa il suo nome ebreo, Shimon, e poi usa quello che gli è stato dato da chi? Da Gesù, vi ricordate? Quando Gesù gli ha detto, tuo nome sarà Pietro. Ricordiamolo, vi leggo Matteo 16,18 dice, ed io altresì ti dico, questo è Gesù che parla a Pietro, che tu sei Pietro, in greco Petros, e sopra questa roccia, Petra, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non lo potranno vincere. Certamente sappiamo che questo versetto ha creato un po' di confusione, e per cui per molti Pietro è il primo Papa, grazie, è il primo Papa, eccetera, perché Dio ha detto, io costruirò su questo uomo, Pietro, la mia chiesa. Spiace, questo non è quello che la Bibbia dice. Per questo vi ho dato la parola greca, Petros e Petra. Praticamente quello che Dio ha detto sulla tua confessione, la confessione era tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente. Pietro ha detto tu sei Cristo e dice sì, lo Spirito Santo ti ha detto questo e su questa tua confessione io costruirò la mia chiesa. Nessuna chiesa è costruita, ma pensate se Dio ha detto aspetta che costruisco la mia chiesa su Talor, su Pietro, su un uomo, ma assolutamente no. Lui e Petros, tra l'altro, significa piccola pietra, piccola. E Petra è una grossa roccia, ok? Quindi non dobbiamo confonderci. Quindi su quella confessione, sì, lui è il figlio di Dio. E poi dice servo, questa parola, doulos, e apostolo, che significa un messaggero, un inviato. E poi dice, a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Quindi chiarisce, capiamo che Dio è Gesù, Gesù è Dio, ok? Gesù è Dio in carne. Poi continua in versetto 2, grazia e pace, cherish e shalom, usa questa parola, grec cherish, shalom, ebrea. È un tipico saluto che Paolo faceva lo stesso, ma perché? Perché se non comprendiamo la grazia che riceviamo, non possiamo aver pace. Per questo non dicono pace e grazia, no. Grazia, quando capisci la grazia, poi possiamo dire pace, ok? Versetto 3, poiché la sua divina potenza... Questa parola potenza è dunamis, dinamite, da dove abbiamo questa dinamite, quindi parliamo di qualcosa forte, esplosiva. questa sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Versetto 4, attraverso le quali ci sono state donate le preziose e grandissime promesse. Infatti, dobbiamo capire le promesse. Tanto la conoscenza lo ripete 5 volte in questi 2 versetti, questa conoscenza personale, ma anche queste promesse. Io non l'ho fatto, l'ho letto, qualcuno ha calcolato che ci sono 7.474 promesse nella Bibbia. Non so sia giusto o no, comunque sono tante le promesse, sono oltre 7.000. E dice, che promesse ci dà il Signore? Vi faccio un esempio, uso Proverbi 3, 5 e 6, che magari molti conoscono, ed è il proverbio di mia moglie, il versetto che mia moglie ha sempre nel suo cuore. Proverbi 3, 5 e 6 dice, confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento, riconoscilo in tutte le vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Quindi vedete, se tu fai questo percorso, questo cammino, tu praticamente appoggi il tuo cuore completamente a lui, ti darà, ti raddrizzerà i tuoi sentieri. Questa è una promessa, e di promesse così ce ne sono oltre 7.000 nella Bibbia. Che bello. E una cosa, tra l'altro, molto importante da ricordare, Dio porta al termine tutte le promesse. Non è come noi, soprattutto noi mariti. Chiudo qua. E quindi vediamo. E poi dice, continuando, dice affinché per mezzo di essere diventate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo, a motivo della concupiscenza. E dobbiamo capire appunto che noi non siamo divini, assolutamente, ma noi abbiamo ricevuto questa divinità dal Signore che ci dà, e abbiamo una nuova vita spirituale. Vi ricordate quando Nicodemo in Giovanni 3 appunto parla con Gesù e Gesù gli dice tu devi essere nato di nuovo, e fa, nato di nuovo, sono vecchietto, cosa vado, torno dal grembo di mia madre e nasco di nuovo. Sappiamo oggi come nati di nuovi in Gesù, questa rinascita spirituale, però ovviamente prima che abbiamo ricevuto Gesù, se uno ci diceva sono nato di nuovo, cosa significa nato di nuovo? Noi capiamo, perché c'è questa rigenerazione in noi, però c'è sempre questa battaglia, la carne che vuole fare le cose carnali e lo spirito che ci dice non farle, e quindi c'è sempre questo contrasto, questa battaglia che avremo fino al giorno in cui saremo presenti con Gesù, perché fin tanto che abbiamo questo, abbiamo dei desideri carnali, ma il Signore e la parola ci aiuta a dire non devi farlo, lo puoi evitare. Un punto è la tua fede in Dio determina il tuo comportamento. Il modo in cui credi in Dio determina il tuo comportamento. E per cui, io qua vedo tanti giovani, la Bibbia è chiara. Ehi, non convivere con una donna, con un uomo. Non convivere. Il Signore ha una persona speciale e il sesso l'ha inventato Dio, ma il sesso è all'interno del matrimonio. Quindi non sprecate, non fate questo errore. Ovviamente la carne dice, no, insomma, 18 anni, 19 anni, 20 anni, 70 anni, insomma, ho questo desiderio. E il Signore dice, certo, te l'ho dato io, ma non all'interno del matrimonio. E quindi ci aiuta, ci dà un'indicazione e ci dà la forza quando chiediamo a Lui di dire, Signore, aiutami, voglio mantenere la mia purità, voglio essere pronto o pronta quel giorno in cui darò me stessa o me stesso a questa persona speciale che tu mi hai mandato, ok? Molto importante. E quindi è quell'abbandonarsi a Lui. Non sto dicendo che sia facile, ma è possibile, ok? E lo dico perché io e mia moglie, questa è la nostra testimonianza. Dopo, ovviamente, aver avuto una vita che non era così, però poi guardando indietro dico, il Signore ha ragione. Ha ragione. Ovviamente la cultura ti dice, ovviamente devi provare. Ragazzi, non fatelo. Chiedete al Signore che vi dia la forza e sarete benedetti, veramente, veramente, guardate. Questo come tante altre cose, ma appunto c'è questa battaglia tra la cosa carnale e quella spirituale. Tra l'altro, una cosa, facciamo errori, basta dire Signore mi pento, non è che, ehi, il Signore dice assolutamente, tu vieni e chiedi scusa, non lo sapevo, o l'ho fatto, ma mi pento, e mi pento significa 180 gradi, nel senso andavo una direzione e adesso vado completamente dall'altra, e il Signore è pronto a perdonarci. Amen. E quindi parla anche di questa conoscenza, di una conoscenza personale. Ah, vi do un esempio. Abbiamo proprio un paio di mesi fa eravamo qui e abbiamo acquistato con un gruppo un furgone, abbiamo anche noi, voi avete Big Blue, famoso Big Blue, noi abbiamo Silver Fox, l'abbiamo chiamato, vecchio, più di 20 anni, l'abbiamo preso dalle suore, da un convento di Bassano del Grappa, funziona benissimo, è quasi nuovo praticamente dopo 20 anni, e a un auto grill c'era un gruppo di 3 suore, per cui io e mia moglie siamo andati e ho detto, ehi, questo van l'abbiamo comprato dalle suore del Bassano del Grappa, fa, oh, le conosciamo, ho detto bene, bene, e ho detto, posso pregare per voi? Fa, certo, e ho pregato come preghiamo noi, e alla fine della preghiera una delle suore mi guarda e fa, ma tu parli come se conosci Dio? Ha detto, certo che lo conosco, attraverso Gesù. Era quasi scioccata perché, di nuovo, c'è questa tradizione purtroppo, e noi abbiamo questo, e quando abbiamo questa opportunità, anche due sere fa, nel posto dove stiamo, marito e moglie che sono lì, abbiamo detto, possiamo pregare per voi? Va bene. Piangevano. La preghiera è potente. E noi abbiamo una relazione personale, noi lo conosciamo personalmente attraverso Gesù, non ci vergogniamo. E poi, vuoi che prego per te? Se dicono di no, dice, va bene. Ma sappiate che c'è una potenza nel modo in cui preghiamo, perché preghiamo non solo nel nome di Gesù, ma perché noi lo conosciamo personalmente. E molte persone pensano di conoscerlo, ma non lo conoscono personalmente. Continuiamo avanti. E quindi adesso nel versetto 5, 6 e 7 parla di una fondazione. Dobbiamo avere una buona fondazione nella nostra fede, nella nostra salvezza, perché poi c'è la santificazione, giusto? Questa trasformazione che non finirà mai, ok? Cresciamo. E in questo Paolo ci dà 7 elementi su cui costruire. Ma di nuovo, la fondazione deve essere solida, non vogliamo essere come la Torre di Pisa, giusto? Torre di Pisa famosissima perché è storta, perché tra l'altro non ho controllato, mi viene in mente adesso, credo che la parola Pisa significa terra fragile, una cosa del genere, sì, quindi lo sapevano, insomma. Però bisogna stare attenti, perché se le nostre fondazioni non sono solide, dobbiamo stare attenti a come cresciamo. E di nuovo, io qui avete una leadership forte che conosce la parola. Se avete delle domande, fatele, non abbiate paura. E noi non sappiamo tutto, e saremo onesti che se chiedete una domanda che non la sappiamo, diciamo: bella domanda, fammi cercare e ti darò la risposta. Non cerchiamo di inventare, ok? Però non vergognatevi a chiedere. Versetto 5, 6, 7 dice: anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alle virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Quindi, vedete, è come un buon dolce, sta facendo, come si dice, un layer, uno strato dopo l'altro, e una si costruisce sull'altra, e quindi inizia con la fede, in questa fede che è la base. Poi dice: aggiungete la virtù, è questa moralità che deve essere eccellente, moralità. E poi dice la conoscenza, perché solo attraverso la conoscenza, essere diligenti nel leggere la parola del Signore, puoi crescere, ok? Venire qua alla domenica o al mercoledì non è sufficiente, è una relazione giornaliera che dobbiamo avere con il Signore. Questo deve essere solo lo spunto per incoraggiarvi, anche quello che sto dicendo adesso, che sentite sempre, deve essere uno spunto per voi di tornare e rileggere e approfondire, ok? Perché il Signore ha una parola per te specificatamente. E poi dice l'autocontrollo. L'autocontrollo è così importante, c'è anche in Galati 5:22, è uno dei frutti dello Spirito, perché se non riusciamo a controllarci, questa è la grossissima differenza tra un cristiano e un non cristiano. Dovremmo avere l'autocontrollo di noi stessi. Sappiamo che dall'abbondanza del nostro cuore la nostra bocca parla, ok? E quindi dobbiamo stare attenti. Matteo 12 dice questo. Poi perseveranza, e non è facile perseverare, la vita è difficile, ci porta delle cose che a volte non siamo preparati. Però ripeto, lui dice: aggiungete a questo la perseveranza. E di nuovo, la vita non è uno sprint, è una maratona. E guardate quanto vedete delle gare, uno che fa uno sprint e uno che fa una maratona, completamente diversa attitudine della gara, completamente, perché l'obiettivo è: devo finire. E quindi perseveranza. Poi dice pietà, che è questa, pietà la capiamo quando abbiamo questa reveranza, si dice reveranza per il Signore, reverenza per il Signore, reverenza completa per il Signore. E poi di nuovo, quando abbiamo questa reverenza, questa verticale, riusciamo anche a livello orizzontale a comportarci in modo diverso. Infatti poi dice affetto fraterno, questa parola Filadelfia, affetto fraterno. Quando capiamo questa reverenza, abbiamo questo affetto fratello. E l'ultima è questo amore agape, questo amore di completo sacrificio, quello che Gesù ha dato a noi, ha completamente dato la sua vita per noi. Questo è quello che chiamiamo agape, amore agape, questa parola greca, che significa un amore di sacrificio. E l'amore, dico sempre, è un verbo, è un'azione, è un sacrificio. L'amore non è: sono innamorato. No, quelli sono questi sentimenti che impariamo da Hollywood, dai film. L'amore è sacrificio, ok? E quindi vediamo come ha preparato questi strati. E capiamo che per questa crescita ci vuole cooperazione. E sei tu. Tu cresci quanto tu vuoi crescere, quanto tu vuoi impegnarti. Ma una cosa bellissima è la comunità. Cresciamo assieme. Anche quando abbiamo problemi tra di noi, questa è un'opportunità di crescere. Perché, come nel matrimonio, non posso dire see you, goodbye, ciao ciao, sono stanco. No, abbiamo un problema, impariamo a come affrontarlo e a come superarlo. Perché altrimenti diciamo, ah che è troppo difficile, boh, finisco, vado via. E cosa succede? Ne avrete un altro e poi un altro. Ma se impariamo come a affrontare i problemi, come a superarli assieme, lì c'è la crescita per tutti. E poi continua Pietro, dice versetto 8, perché se queste cose si trovano in voi abbondantemente, non vi renderanno pigri né steriti nella conoscenza di nuovo del Signore nostro Gesù Cristo. Versetto 9, chi invece non ha queste cose è cieco e miope, perché ha dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Quindi vediamo, quello che dice è, intanto ricordatevi, ricordateci anche umiltà. A volte, di nuovo, è facilissimo giudicare altre persone, oh guarda quello che fanno, ma il Signore mi ricorda sempre, Andrea, tu facevi la stessa cosa? Perché adesso sei rinato, ti ho purificato, stai attento il modo che giudici, cioè abbi compassione, di sempre la verità, assolutamente, però ormai diciamo, ah io sono da questa parte per cui guarda te, ma il Signore ci vuole sempre insegnare qualcosa a noi. E poi c'è la testimonianza, deve essere testata, la nostra fede deve essere testata. Per questo si chiama testimonianza, testimonianza. La nostra fede deve essere ovviamente testata. E quando la fede nostra è sincera, è pura, trabocca, la gente la vede. Quando attraversiamo difficoltà e vedono che andiamo avanti, perseveriamo, c'è qualcosa di diverso. È quello che facciamo. Sì, una maglietta bella, possiamo dire Gesù ti ama, e poi mando a quel paese tutti. No, la gente vuole vedere il tuo carattere, se veramente sei vero tu. E volevo dire qualcos'altro, ma forse non lo devo dire, quindi... quindi è traboccante. Poi abbiamo ognuno di noi dei talenti. È stato bello vedere proprio in questi giorni una delle donne che non è qua, Allegra, ha fatto un mirror, ha fatto un murale in una stanza dei bambini. Ma quello che è bello, ha fatto il disegno tutto, ma insegnava ad altre persone a come farlo. Lei ha un talento, ma lo moltiplica, lo dà a altre. E tutti noi abbiamo dei talenti, dei doni. Ed è per questo che è bello anche quando la gente serve assieme nella chiesa, nella nostra comunità, dove ognuno porta il suo contributo e poi aiuta a moltiplicare altri, perché è così che è nata la chiesa 2000 anni fa, moltiplicazione, è iniziato con 12, 11 e da lì, attraverso la persecuzione, momenti difficili, hanno sempre moltiplicato perché sono stati vicini alla parola del Signore. Chiudiamo con gli ultimi due versetti, versetto 10, perciò fratelli sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Qui mi fermo, versetto 10 può essere un attimino, cosa dice? Che il mio lavoro certificherà la mia salvezza, una cosa del genere. No. Non andiamo lì, anche Paolo in Filippesi 2 dice qualcosa di simile. La nostra salvezza è solo attraverso quello che ha fatto Gesù. Noi siamo salvi in Gesù, punto e basta. Il lavoro, come parla anche Giacomo nel libro di Giacomo, è solo l'effetto della nostra fede, ma il lavoro non ci porta la fede. Non siamo salvati per lavoro, siamo salvati per fede e fede solamente. Però ovviamente cresciamo nel far vedere attraverso il lavoro che abbiamo fede in Lui, ok? Spero che sia chiaro su questo. Ed è per questo anche che tra il versetto 5 e il 7 Pietro ha creato questi strati spiegando come si cresce. E quindi di nuovo ha detto fede, virtù, conoscenza, autocontrollo, perseveranza, pietà, gentilezza fraterna ed amore. E Romani 8:29, un altro passo di Paolo, dice: poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio. Quindi il momento in cui riceviamo il Signore, abbandoniamo completamente la nostra vita a Lui, Lui dice saremo conformati a Lui. Noi siamo i Suoi ambasciatori, i Suoi rappresentanti, e come tali vogliamo rappresentare bene Lui. Ultimo versetto: così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel Regno Eterno, nel nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Dobbiamo vivere sapendo che questa non è casa nostra, siamo solo di passaggio. E quando viviamo con questo spirito ci aiuta soprattutto nei momenti difficili, perché sappiamo che questa è una vita, siamo dei pellegrini in questa vita, è solo un passaggio. La nostra destinazione finale, e amen, dico prima di dirlo, è la vita eterna con Lui. E di nuovo non saremo nelle nuvolette con un'arpa e il caffè, che non dico, non faccio pubblicità. No, sappiamo che c'è un momento che speriamo, preghiamo e pensiamo che sia molto vicino, che si chiama il rapimento. Ci sarà un periodo tremendo qui nella terra per chi rimarrà indietro, perché il Signore toglierà la sua Chiesa, siamo noi. Per 7 anni ci sarà un periodo di tribolazione, ma poi c'è un millennio dove noi ritorneremo con Gesù per 1000 anni a governare con Lui, ok? È il secondo ritorno di Gesù, noi torniamo con Gesù. E quindi questa, e poi ci sarà vita eterna, c'è un periodo in cui il Signore rilascerà dopo i 1000 anni il diavolo e i suoi demoni, ma poi ci sarà una nuova Gerusalemme, una nuova terra, e ci sarà vita eterna. Ed è quello il nostro obiettivo. E quando, ed è per questo, e chiudo con questo, quando leggo le lettere di Paolo, dell'Apostolo Paolo, e penso, perché sono stato a Roma, dove si pensa sia stato imprigionato questo posto, e che scrive con gioia, cioè va tutto storto sulla sua vita, eppure con gioia, perché lui sa, fra un po' me ne vado, la vita eterna, io, i miei occhi sono puntati sulla vita eterna, e solo questo ci aiuta, una di queste cose ci aiuta ad affrontare momenti difficili nella nostra vita.